Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La guerra dei dazi, borse europee in rialzo dopo le ultime dichiarazioni di Trump sull'esenzione per alcuni prodotti tecnologici, ma i segnali dalla Casa Bianca restano contraddittori. La risposta ai dazi statunitensi: cercare altri mercati. La Germania guarda ora con particolare interesse all'India. Dalle polemiche sulla formazione dei docenti al DFA alla refezione. Tanta scuola ad animare il dibattito politico nella sessione del Gran Consiglio Ticino che si apre oggi. Legge anti-burka in vigore in Svizzera da inizio anno, la disposizione è aggirata facilmente, solo una multa inflitta finora nel canton Berna. La scomparsa di Mario Vargas Llosa nel giornale Il ricordo del grande scrittore peruviano, premio Nobel per la letteratura, morto ieri a 89 anni. La mattinata sui mercati finanziari europei è dunque all'insegna di rialzi sostenuti. Le borse sono spinte dalle dichiarazioni di Donald Trump, che nel fine settimana ha affermato di voler esentare dai dazi alcuni prodotti, come ad esempio gli smartphone. Una dichiarazione che però è stata ridimensionata ieri dal suo ministro del commercio. Sentiamo Marzio Minoli.
Rialzi fino al 2% sono quelli che si sono visti questa mattina sui principali listini europei, Svizzera compresa. Un buon modo di iniziare la settimana finanziaria dopo i crolli che si sono visti recentemente. Un attimo di respiro grazie alle ultime dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha detto di voler esentare dai dazi gli smartphones, così come i pannelli solari e i semiconduttori. Tutto bene dunque, ma a spegnere parzialmente gli entusiasmi ci ha pensato Howard Lutnick, il ministro del commercio statunitense, in un'intervista rilasciata all'emittente statunitense ABC ieri sera.
We need to have semiconductors, we need to have chips, and we need to have flat panels, we need to have these things made in America.
Abbiamo bisogno dei semiconduttori, abbiamo bisogno dei chip, abbiamo bisogno dei pannelli solari e dobbiamo farli in America. Non possiamo dipendere dal sud-est asiatico. Quello che ha detto il presidente è l'esenzione di prodotti tecnologici dai dazi reciproci, ma saranno compresi nei dazi sui semiconduttori che arriveranno tra un mese o due. Which are coming in probably a month or two. Dunque ancora tutto da decidere sul quanto saranno questi dazi e che impatto avranno sui mercati e sull'economia in generale. Sulle modalità di applicazione di questi nuovi balzelli, Donald Trump ha promesso che farà chiarezza questa settimana, anticipando che ci sarà però flessibilità verso alcune società del settore.
Restiamo in tema perché stamane il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Vietnam per un viaggio di 5 giorni nel sud-est asiatico alla ricerca di alleati nella guerra commerciale contro gli Stati Uniti. Nel frattempo sono arrivati i dati sull'interscambio di marzo. Le esportazioni cinesi sono nettamente aumentate, con le fabbriche che hanno accelerato le spedizioni prima dell'entrata in vigore dei dazi di Trump. Ci dice di più Lorenzo Lamperti.
Altro che disaccoppiamento economico, la Cina ha diffuso i dati sul suo interscambio commerciale di marzo. Ebbene, le esportazioni sono arrivate a sfiorare i 314 miliardi di dollari statunitensi, con un aumento del 12,4% rispetto a marzo 2024. Si tratta di un dato incredibilmente elevato. Nei primi 2 mesi dell'anno la crescita si era fermata al 2,3% e alla vigilia dei dati di oggi gli economisti si aspettavano una crescita del 4,4%. Contestualmente le importazioni di Pechino sono invece diminuite del 4,3% su base annua. Col picco dell'export la Cina arriva a un surplus commerciale di 102,64 miliardi di dollari. Secondo gli analisti i dati sono frutto di una forte accelerazione delle spedizioni di merci da parte delle fabbriche cinesi. Gli osservatori si aspettano dunque un crollo dell'export cinese nei prossimi mesi con l'entrata in vigore dei dazi al 145% imposti dalla Casa Bianca. L'avanzo commerciale con gli Stati Uniti è aumentato, passando da 70,2 a 76,6 miliardi di dollari. Ciò significa che Pechino ha aumentato le vendite e diminuito gli acquisti da Washington. In particolare sono crollate le importazioni di soia e di altri prodotti agroalimentari finiti per primi nel mirino delle ritorsioni cinesi. Secondo i media di Stato i dati dimostrano che un vero disaccoppiamento commerciale tra le due prime economie mondiali è quasi impossibile. L'esenzione dei dazi annunciata da Trump per computer e smartphone viene letta come un segnale di debolezza, visto che circa 4 iPhone di Apple su 5 vengono ancora spediti dalla Cina. Il cielo non cadrà, ha commentato in conferenza stampa il Ministero del Commercio presentando i dati, ma le ombre sul commercio globale sembrano comunque destinate ad aumentare.
Sull'impulso dei dazi americani anche la Germania guarda ad altri mercati, all'India in particolare. Il governatore della Baviera e leader del partito cristiano sociale bavarese Markus Söder si trova a questo proposito in visita nel subcontinente indiano. Il politico bavarese è già in grado di indirizzare la futura politica estera tedesca, anche se non sarà ministro nel nuovo governo di grande coalizione. Da Berlino, Walter Raue.
È necessario intensificare i rapporti commerciali fra l'India e la Germania e creare al tempo stesso il più presto possibile anche una zona di libero scambio fra l'Unione Europea e il paese asiatico. È con queste parole che il governatore bavarese e leader del Partito Cristiano Sociale, Markus Söder, ha avviato ieri la sua visita di 2 giorni a Nuova Delhi, dove tra gli altri incontrerà il ministro degli esteri Subramaniam Yashinkar. Söder si è espresso a favore anche di maggiori esportazioni di materiale bellico e di mezzi militari tedeschi in India, come ad esempio i missili a medio lungo raggio del modello Taurus e i sommergibili. Attualmente l'India importa la maggioranza delle sue armi dalla Russia, cosa che non solo la Germania ma anche molti altri paesi europei vorrebbero cambiare. Ma il paese, con i suoi 1 miliardo e 400 milioni di abitanti e la sua economia emergente, rappresenta per la Germania una possibile alternativa commerciale agli Stati Uniti, che per via della politica dei dazi di Donald Trump sta diventando un partner sempre più imprevedibile e anche inaffidabile. Markus Söder, che altrimenti professa una politica migratoria molto restrittiva, si è detto questa volta favorevole ad un'assegnazione più flessibile e soprattutto più veloce di permessi di lavoro in Germania a favore di giovani professionisti provenienti dall'India.
In Ticino ora, perché oggi si apre la seconda sessione primaverile del Gran Consiglio e, come è già accaduto in marzo, il piatto forte riguarda ancora la scuola. Marcello Irace, nello specifico di quali temi stiamo parlando?
Beh, innanzitutto c'è una certa attesa per la risposta, anzi le risposte, che la direttrice del DEX, Marina Carobbio, darà ai 5 atti parlamentari sulla questione dei 13 docenti di italiano formati al DFA, ma che si sono ritrovati senza impiego. Un'anticipazione scritta è già arrivata negli scorsi giorni e ne abbiamo già riferito, ed è la risposta all'interpellanza del deputato PS Maurizio Canetta. Ma in lista d'attesa ci sono altri 4 atti parlamentari, tra interpellanza e interrogazioni, che arrivano da PLR, Centro e MPS. Vedremo se questa volta ci sarà una discussione generale in merito, perché ricordiamo che nella sessione di marzo per ben 2 volte era stato chiesto un dibattito, sempre su tematiche scolastiche, ma lì si parlava delle 2 nomine al vertice della sezione delle scuole medie superiori. Ebbene, il Parlamento si era opposto in entrambe le occasioni per pochissimi voti. Certamente un dibattito invece lo avremo sulla questione della refezione alla scuola dell'infanzia.
E qui, Marcello, qual è la problematica da risolvere?
Beh, in sintesi, la minoranza della Commissione Formazione e Cultura del Gran Consiglio chiede che i genitori possano, in modo più agevole, tenere i propri figli a casa durante la pausa pranzo. Ma in Parlamento oggi non si parlerà ovviamente solo di scuola, ci sono altri 3 dibattiti in programma. Uno è sulle casse malati, un altro sul tema delle pianificazioni dei trasporti e infine ce ne sarà uno sulle commesse pubbliche.
Temi di cui riferirete, Marcello Ierace, già nell'edizione odierna di 6 di sera. Passiamo ora ad altro. Da inizio anno in vigore in Svizzera il divieto di dissimulare il volto, la cosiddetta legge anti-burka. I contrari temevano tra l'altro un calo del turismo dai paesi arabi, ma chi su questi arrivi punta come attività principale, come nell'Oberland bernese, al momento non se ne risente affatto. La disposizione viene infatti aggirata con una scappatoia, fra poco sentiremo quale. E questo spiega anche il numero di multe inflitte in 4 mesi dalla polizia cantonale bernese. Una sola. Il corrispondente è Giampaolo Driussi.
Il sindaco di Interlaken, Philipp Richard, se la ride sotto i baffi.
Ich muss schmunzeln, weil ich finde, die Leute sind erfinderisch.
perché la gente è ingegnosa, dice sogghignando. In realtà non c'era da inventare chissà cosa, ma intanto la scappatoia per non infrangere la legge salva capra e cavoli, sia il turismo sia cultura e religione delle donne provenienti dal Golfo. La soluzione si chiama mascherina igienica. Emad, gestore di un ufficio informazioni che accoglie i turisti comunicando loro in arabo, afferma trattarsi di un compromesso ben accettato. Niente niqab, ma velo e mascherina per coprirsi naso e bocca. D'altronde, in Francia e Austria il divieto è in vigore da più tempo, la voce su questa possibile soluzione si era già sparsa. A incontrare Emad sono stati i colleghi di Radio SRF, che in un reportage dedicato al tema hanno intervistato anche chi lavora all'ufficio turistico di Interlaken. E Renato Julier dice: noi non consigliamo esplicitamente il trucco della mascherina, feedback dall'entrata in vigore della legge non ne abbiamo in ogni caso ricevuti. La maggior parte dei turisti si adatterà, molti sono giovani, accettano le disposizioni svizzere, non la vivono come un attacco alla loro identità religiosa o culturale. Ma torniamo alla scappatoia. La mascherina come mezzo di protezione rientra nelle eccezioni previste dalla legge. E per il sindaco di Interlaken non spetta al comune far rispettare il divieto, per questo c'è la polizia, spiega Philip Richard, che tuttavia consiglia di chiudere un occhio. E allora cosa dice la polizia? Non possiamo sapere se una donna è davvero malata o se deve proteggersi da qualche contagio, spiega la portavoce Sara Valen. Nel dubbio cerchiamo il dialogo, ma non è per una mascherina che possiamo infliggere multe. Multe che per legge possono arrivare fino a 1.000 franchi, ma che in questi primi mesi in pratica non se ne contano. Una sola è finora stata inflitta dalla polizia del Canton Berna.
Occupiamoci ora di infermieristica forense, un servizio offerto da alcuni ospedali come quello cantonale dei Grigioni o la SCHUV di Losanna alle vittime di reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale. In altre parole, si tratta di raccogliere e conservare le prove delle violenze subite in modo tale che le vittime le possano usare qualora un giorno decidano di denunciare l'aggressore. Diversa invece la soluzione adottata nel Canton Zurigo, dove si è deciso di puntare su un team mobile di infermiere forensi. Si tratta di una prima in Svizzera, ci dice di più Emanuele Ferrari.
Un servizio disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantito da un team di 9 infermiere forensi pronte a recarsi in ogni ospedale del cantone. Questa è la particolarità zurighese. La responsabile del team, Dominique Henny.
Abbiamo un numero di telefono al quale siamo sempre raggiungibili. È possibile, ad esempio, che ci chiami un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Bülach, segnalandoci una vittima di violenza domestica. Noi andiamo sul posto senza che il nostro servizio possa essere riconosciuto da terzi. Non portiamo uniformi. Spostandoci, questo è il grande cambio di paradigma rispetto ad altri cantoni, diamo la possibilità di far subito capo a questa offerta senza doversi recare altrove. Ciò evita di esporre la vittima a rischi supplementari o spingerla a rinunciare a priori a questa opzione. Noi cerchiamo di sostenerla, ma va detto, è già successo, che alla fine di prove non ne siano state raccolte.
Nel suo insieme, il lavoro svolto dalle infermiere forensi del Canton Zurigo non diverge da quello eseguito in altri cantoni, spiega ancora Domenichini.
Come quando si cura un paziente. Noi forniamo tutte le informazioni che la vittima, ad esempio di uno stupro, necessita per prendere una decisione. La raccolta di materiale da eventualmente usare in futuro contro l'autore del gesto avviene su sua richiesta. Da parte nostra possiamo solo spiegare cosa riteniamo sensato, quali sono i passi da compiere, centrale e ascoltare queste persone, capire quali sono le loro necessità. E laddove è necessario metterle in contatto con servizi di consulenza specializzati o casi di accoglienza se hanno bisogno di protezione.
Ma quale il bilancio del primo anno di attività del modello zurighese di infermieristica forense? Chiediamo alla responsabile del progetto, Nadia Weir. Positivo. I 200 casi registrati nei primi 11 mesi di attività corrispondono a quanto era stato previsto, spiega la psichiatra cantonale. Abbiamo raggiunto vittime di tipi di reati diversi, di categorie di età differenti e di tutti i generi. Il 15% delle persone ad aver fatto capo al servizio erano uomini.
10% die nachträglichen Anzeige gemacht haben, was eher eine sehr hohe Zahl ist.
E nel 10% dei casi totali alla raccolta del materiale è seguita una denuncia, un valore elevato se confrontato a quanto registrato nei 13 anni precedenti l'introduzione di questo modello, periodo che aveva registrato una sola denuncia. Prime indicazioni importanti, secondo Nadia Weir, sull'efficacia di questo progetto pilota che verrà portato avanti ancora fino a fine 2026. Dopodiché, guardando al futuro, toccherà alla politica cantonale zurighese decidere se e in che forma portarlo avanti.
Un ultimo contributo prima di chiudere che ci porta in Perù, dove oggi è stato decretato un giorno di lutto nazionale per la scomparsa dello scrittore Mario Vargas Llosa, morto la notte scorsa all'età di 89 anni.
Creare una vita parallela donde refugiarnos contro l'avversità disipa il caos, embellece lo feo, eternizza l'istante e torna la morte un spettacolo passaggero.
Crea una vita parallela dove rifugiarci contro le avversità, dissipa il caos, abbellisce il brutto, eternizza l'istante e rende la morte uno spettacolo passeggero. Così Vargas Llosa descriveva la scrittura nel suo discorso di accettazione del Nobel per la letteratura nel 2010. Autore di capolavori come La città ai cani e Conversazione nella cattedrale, Vargas Llosa era ammirato per la sua capacità di descrivere le realtà sociali. Ma come usava la letteratura? Qual è il senso che le dava? Lo abbiamo chiesto a Dante José Liano, che è docente di letteratura spagnola all'Università Cattolica di Milano.
Era un senso totale della letteratura. Lui viveva per la letteratura, viveva dentro la letteratura e era superiore la sua pratica letteraria, soprattutto la narrativa, a ogni altra attività e soprattutto all'attività politica, che non è stata molto fortunata, diciamo.
A differenza di altri autori protagonisti del boom della letteratura latinoamericana di quegli anni, come per esempio Gabriel García Márquez o Julio Cortázar o Carlos Fuentes, non ha sposato il realismo magico che, come sappiamo, miscela con naturalezza la realtà al fantastico. Si è dedicato, ha praticato altre strade.
Sì, Vargas Llosa seguiva piuttosto l'insegnamento di Flaubert e anche quello di Sartre, per cui più vicino al realismo letterario e al racconto molto collegato alla realtà, che non all'invenzione di realtà fantastiche. Comunque, con questo stile, lui crea un'altra realtà parallela, un altro mondo che riflette in qualche modo il mondo latinoamericano.
Lei ha accennato a Flaubert e Sartre, ricordando un po' la letteratura di Mario Vargas Llosa. Cosa deve alla cultura francese come impronta?
Secondo me deve molto alla letteratura francese, come tanti altri autori latinoamericani, e soprattutto la lezione di Flaubert e il grande lavoro sulla scrittura. Quando diciamo il talento non risponde, risponde il lavoro, e Vargas Llosa era un grandissimo lavoratore della letteratura, la dimostrazione che l'arte senza lavoro non esiste.
Quali sono le opere più significative che dobbiamo ricordare, secondo lei?
Sono le prime, in realtà, La Casa Verde, La città ai cani, Conversazione nella cattedrale, ma anche opere della maturità, come La festa del caprone, che è un grande romanzo sulla dittatura latinoamericana, e poi altri romanzi che non appartengono alla corrente erotica, che non è la più fortunata di Vargas Llosa.
Ha ricordato l'attività politica di Mario Vargas Llosa. Si candidò alle presidenziali peruviane nel 1990 con posizioni vieppiù conservatrici, per lui che in gioventù era stato un ammiratore di Fidel Castro.
Sì, Vargas Llosa iniziò come un seguace della rivoluzione cubana, ma ben presto cambiò idea, vista la persecuzione di alcuni intellettuali nell'isola. Dopodiché via via si andò spostando verso l'estrema destra, e questo in America Latina non è che sia, diciamo, che fra le masse, soprattutto in un grande paese come il Perù, che ha grandi masse povere, non ha attecchito, non era l'atteggiamento giusto in quel momento per un grande paese come il Perù, quindi ha perso le elezioni.
Dante Liano, lei ha conosciuto anche personalmente Mario Vargas Llosa, che cosa ricorda particolarmente, cosa vuole sottolineare della sua persona?
Ma ricordo che lui era un gentiluomo di vecchio stampo, uno lo poteva focalizzare nella vecchia Lima di altri tempi, perché era veramente un sembrava un gentiluomo inglese, molto circospetto, molto rispettoso e di una grandissima cortesia, un grande personaggio.
Dante Joseliano, docente di letteratura spagnola all'Università Cattolica di Milano. Con le sue considerazioni chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.